Bene, allora grazie per la preghiera di intercessione perché il Signore possa benedire quest'altro tempo che stiamo per trascorrere alla lettura e all'ascolto della parola del Signore. Stiamo andando avanti attraverso, diciamo, questo titolo provocatorio, conosciamo la Trinità, conosciamo l'Iddio Uno e Trino, è un titolo che troneggia in tutta la Sacra Scrittura e che dovrebbe anche troneggiare nella nostra vita, nei nostri pensieri, nella nostra mente e anche nella nostra Chiesa. È un tema che ci sfida, un tema che ci impegna non soltanto a dare sempre sforzo maggiore nell'approfondire questa particolare dottrina, ma anche poi per le sue implicazioni, perché vi sono delle implicazioni, vi sono delle ricadute. Perché, come dicevo poc'anzi, la stessa dottrina ci sfida, ci impegna a vivere poi l'Iddio Uno e Trino. Nei precedenti interventi, se ricordate, sul tema sempre della Trinità, la testimonianza alla Trinità, il Figlio è stato visto chiaramente da testimoni oculari, il Figlio di Dio, si è circondato di una documentazione storica, una documentazione che riposa e depositata sulla testimonianza dei primi apostoli, i primi apostoli che sono stati testimoni oculari e auricolari della incarnazione del Figlio di Dio e poi del suo ministero speso, del suo ministero pubblico speso nella predicazione, nell'annuncio della verità. Poi l'altro punto, lo Spirito che ha parlato apertamente del Figlio nelle Sacre Scritture. E poi il terzo punto, ecco, è quello dello Spirito Santo che testimonia del Figlio. Cioè il Padre che ha riconosciuto, ecco, pubblicamente, il suo Figlio, più volte presentandolo come il suo diletto figliuolo nel quale Egli, l'Iddio, si è compiaciuto, e quindi l'invito, l'esortazione ufficiale e pubblico ad ascoltarlo. E poi è interessante notare che l'Apostolo Pietro, che scrive su questo tema nella seconda lettera al capitolo 1 da 12 a 22, tra gli oggetti che l'Apostolo mette davanti all'attenzione dei suoi lettori e dei suoi uditori, c'è appunto la lampada risplendente. Evidentemente Pietro attinge dall'Antico Testamento, nel Salmo, ricordate Salmo 119, dove è detto che la tua lampada, la tua parola, la tua scrittura è una luce al mio piè, che è un po' il centro di questo salmo, veramente molto 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 bello, ma anche molto nella quantità si presenta con tanti versetti. E credo che questa illustrazione, che poi ci darà il collegamento con il prossimo tema, della lampada risplendente nella notte, dice l'Apostolo Pietro. Non è a caso che viene qui presa questa lampada come illustrazione, perché ha due significati, almeno due significati ben precisi. Il primo è che questa lampada noi l'abbiamo sempre accanto al piede. Quando noi camminiamo, per dare luce ai nostri passi, per dare luce anche al terreno che noi calpestiamo, che il piede va a posarsi, e con l'attenzione di non camminare su, diciamo, su un terreno sdrucciolevole, oppure di inciampare, oppure di cadere in una pozzanghera, eccetera eccetera. Ecco, questa lampada è una lampada che produce luce ed è una lampada che cammina con noi, che cammina accanto a noi, che cammina costantemente legato al nostro piede, accanto e davanti, e che illumina. Allora qui certamente la parola di Dio è in cammino con noi, è in cammino nel suo popolo, è in cammino, diciamo, nella storia del suo popolo. Non è una parola sganciata, scollegata, una parola che vola via, ma è una parola che si è vincolata e che si vincola, e questo Dio che è l'autore, diciamo, di questa parola e che continua e che parla continuamente, è un Dio che cammina, è in cammino con noi, proprio come quando camminiamo e abbiamo bisogno di questa lampada risplendente che nella notte possa dare luce ai nostri passi, alle nostre scelte e ai nostri progetti. Un secondo significato è che a quel tempo sicuramente il salmista non sapeva, diciamo, nulla delle moderne lampade. C'è una lampada moderna che ha un termine che mi sfugge, ma che è dotato di un dispositivo regolabile, vale a dire che la luminosità può essere regolata, può aumentare, può, diciamo, di intensità aumentata. Allora questo è un altro significato molto bello, molto forte, molto stretto alla lampada, che questa luminosità è una luminosità progressiva, che essa aumenta di intensità mano a mano che noi camminiamo. E la dottrina dell'Iddio uno e trino ha questa caratteristica nella Sacra Scrittura, che sin dalla prima pagina fino all'ultima pagina questa dottrina aumenta di intensità, aumenta di luminosità in tutto il suo splendore, che comincia, diciamo, nell'Antico Testamento, dove affonda le sue radici, e poi piano piano, camminando per tutto l'Antico Testamento, fino ad arrivare, diciamo, alla completezza, alla luce, diciamo, bella, forte e luminosa, che è quella del Figlio di Dio. Quindi noi notiamo questa progressione, e nel Nuovo Testamento noi abbiamo, ecco, la dottrina dell'Iddio uno e trino, della Trinità, che, diciamo, risplende in tutta la sua maggiore intensità. Tuttavia già nell'Antico Testamento, diciamo ai primi albori, alle prime luci del mattino della creazione, noi abbiamo appunto dei riferimenti, dei cenni sulla dottrina della Trinità, e poi leggendo, andando avanti, ecco, abbiamo questa luminosità che aumenta sempre.
Se ti può essere utile, perché il termine è importante, potenziometro.
Potenziometro, ecco, grazie. È il termine che viene utilizzato, sì.
Proprio la potenza che si vuole raggiungere, e quindi la luminosità.
Ho capito. Quindi da una lucina piccola, flebile, quasi che sta spegnendosi, si può poi aumentare di intensità fino a illuminare. Bene, grazie. Potenziometro.
Allora, ecco, è composta da potenza e metro, perché proprio misura la potenza.
Oh, va bene. Prendo nota, lo metto per iscritto, così. Bene. Poi la volta scorsa, diciamo, il tema sempre sulla Trinità, e il tema è stato la vittoria della Trinità, la vittoria dell'Iddio Uno e Trino. Spero che questi accenni così, diciamo, sintetici, così schematici, possano in qualche modo rinfrescare la vostra mente. Ecco, ora andiamo avanti, e il prossimo passo che stiamo per fare, sempre sulla dottrina della Trinità, è la liberazione da parte della Trinità. Quando si parla di Trinità, tenete sempre a mente l'Iddio Uno e Trino, l'Iddio Uno in tre persone, nella persona del Padre, nella persona del Figlio, nella persona dello Spirito Santo. Ecco, tenete sempre presente, diciamo, questo schema della Trinità, questo triangolo. Quindi abbiamo allora questa prossima riflessione, la liberazione da parte della Trinità. E il testo è tratto da Romani, capitolo 8, dal versetto numero 1 fino al versetto numero 3, che vogliamo leggere. Ecco. Aprite le vostre Bibbie, nell'Epistola di Paolo ai Romani, capitolo 8, dal versetto 1 al versetto numero 3, e leggendo con me questi versetti, ecco, unite alla lettura che fate un sentimento di gratitudine per queste parole che leggiamo, perché non sono parole di semplici uomini. Sappiamo che sono parole della parola di Dio. Ecco, allora, l'autore di questa epistola ai Romani continua il suo discorso, il suo argomentare, e dice: non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché la legge dello Spirito, della vita, in Cristo Gesù, mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto mandando il proprio Figlio. In carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne. Ecco, questo è il testo. In realtà è tutto il capitolo 8 che l'Apostolo, diciamo, dedica in modo particolare alla terza persona della Trinità. Ecco, un argomento fra i più belli che ne abbiamo in tutta la Sacra Scrittura, e in tutto quello che l'Apostolo scrive precedentemente, che voglio dare semplicemente uno schema. Ricordate che abbiamo, diciamo, letto e meditato sui primi cinque capitoli dell'Epistola di Paolo ai Romani, poi, diciamo, c'è stata un'interruzione. Magari posso darvi semplicemente così, in modo sintetico, in modo schematico, alcuni pensieri. L'Apostolo Paolo ha parlato della giustizia di Dio mediante la fede nell'epistola ai Romani, della universalità del peccato, e ha parlato anche del giustificato per fede secondo i criteri, diciamo, di Dio, ma nell'Antico Testamento, scegliendo un personaggio che è quello di Abramo, il padre della fede, una figura che giganteggia nel campo della fede, ritenuto tale anche dai rabbini, diciamo, dagli studiosi anche dell'Antico Testamento, del tempo di Gesù, Abramo, che ecco il suo nome è in qualche modo gigante nella, diciamo, nel giustificato mediante la sola fede, e questo nell'Antico Testamento, e l'Apostolo Paolo prende Abramo come esempio dell'Antico Testamento. Poi ancora, il giustificato per fede è libero dalla condanna, e qui poi al capitolo 8 l'Apostolo riprende questo argomento. Il giusto per la sola fede, il fatto che pone in Cristo Gesù la sola fede non accompagnata da altre cose, da altre iniziative umane, da risorse umane, da cosiddette opere umane, la sola fede in Cristo Gesù è sufficiente a giustificare il peccatore ribelle sotto l'ira di Dio. Il giusto per fede è ancora liberato dal peccato, dalla schiavitù del peccato. Poi, andando ancora avanti, l'Apostolo Paolo, ecco, argomenta sul giustificato sempre per fede, che è libero della legge, il cui ruolo è semplicemente quello di, diciamo, di condannare l'uomo perché è trasgressore della legge di Dio, è disubbidiente ed è ribelle alla legge di Dio, e quindi è sotto condanna dalla legge, è giustificato per fede, è libero dalla legge. Perché? Perché non c'è più nessuna condanna, come qui ripete l'Apostolo Paolo al capitolo 8. Poi ancora, andando avanti, il giustificato per fede è libero dalla morte. È libero dalla morte. E poi l'Apostolo Paolo va ancora avanti nell'epistola, nella seconda parte di questa epistola, parlando che questi giustificati non sono abbandonati a se stessi, non vivono una vita isolata e solitaria, non sono questi sparpagliati di qua e di là, ma questi sono poi inseriti, ecco, in una chiesa, in una comunità, in una comunità. Allora la chiesa fatta di questi giustificati per fede, e che hanno un cammino insieme, un cammino, diciamo, comunitario, e non, diciamo, ognuno per conto proprio. E al capitolo 8 l'Apostolo Paolo inizia con un avversativo ma. Se un'altra, una versione inizia questo capitolo con ma, qui invece nella nostra versione è detto semplicemente, ecco, la congiunzione dunque, non c'è dunque più nessuna condanna. Un'altra versione che ho, diciamo, avuto modo di consultare dice ma. Allora qui è chiaro che questa congiunzione avversativa capovolge completamente tutto quanto. Infatti, al capitolo 7, versetto numero 24, l'Apostolo Paolo, ecco, ad un certo momento, probabilmente una sua esperienza personale, quindi una nota autobiografica, emette un grido. Abbiamo ascoltato nell'introduzione il grido, l'urlo, e l'urlo di un disperato, infelice, abbandonato a se stesso, il cui conflitto, diciamo, all'interno della sua vita con Dio si volge a suo sfavore. E questo grido, questo urlo che l'Apostolo Paolo, diciamo, lancia contro il cielo, dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? è qui l'urlo, diciamo, di colui che vede, si vede sconfitto, si vede, diciamo, in qualche modo umiliato e non trova nessuna via di uscita, non trova uno sbocco, non c'è uno sbocco alla sua vita spirituale così com'è. Egli vive l'infelicità del peccato, l'infelicità della schiavitù del peccato. E allora lancia questo grido. Se dovesse Paolo, l'Apostolo Paolo, fermarsi qui, anche noi a un certo momento vivremmo questo tipo di infelicità. Ebbene, qual è la soluzione? Dove sta la soluzione? Se io sono abbandonato ai capricci della schiavitù del peccato e davanti a me non c'è altro che il mio disfacimento, la mia morte e la mia conclusione disperata, e allora c'è una via di uscita? Ma ecco che l'Apostolo Paolo, sappiamo molto bene, illuminato dallo Spirito e guidato dallo Spirito nello scrivere, egli continua e va avanti, non si ferma qui, perché poi nel capitolo 8 c'è l'altro urlo, il secondo grido, capitolo 15, l'altro grido dell'Apostolo Paolo, quando dice che questo spirito di adozione mediante il quale noi possiamo gridare, urlare a piena voce, a voce spiegata, con polmoni pieni di ossigeno spirituale e dire Abba Padre, perché ora sono figlio di Dio. E questo è il secondo grido che lo stesso Apostolo Paolo eleva. E quindi è probabile che qui l'Apostolo Paolo voglia in qualche modo sottolineare la sua esperienza da uomo infelice a uomo felice. E qui c'è un passaggio appunto di schiavitù. Qual è la soluzione? La soluzione presentata qui dall'Apostolo Paolo è un passaggio di schiavitù, è uno scambio, e lui lo dice al capitolo 6. Al capitolo 5, al capitolo 6, l'Apostolo Paolo parla così, diciamo, en passant con i francesi, dello Spirito Santo. Ma solo al capitolo 8 egli elabora, sviluppa, ecco, questa particolare, diciamo, dottrina, la persona e l'opera dello Spirito Santo. Allora qui l'Apostolo Paolo traccia davanti questo passaggio dalla schiavitù del peccato alla schiavitù di Cristo. Liberati dalla schiavitù del peccato, dice l'Apostolo Paolo, noi siamo diventati servi di Gesù Cristo, servi della giustizia, schiavi dell'ingiustizia e adesso siamo servi della giustizia. Allora forse qualcuno di voi potrà dire, bene, che bella proposta che ci stai facendo Davide, o che bella proposta ci sta facendo l'Apostolo Paolo di questo passaggio da una schiavitù e l'altra, tanto vale la pena che schiavitù per schiavitù io rimanga nella schiavitù di cui io sono schiavo adesso. Ma non è questo il discorso, perché c'è una differenza sostanziale. Questa differenza sostanziale è quello che dice l'Apostolo Paolo. Dalla schiavitù infelice ad una schiavitù felice. Forse l'aneddoto che sto per raccontare illustra un pochino meglio questo concetto che l'Apostolo Paolo sta parlando e che avviene per opera dello Spirito Santo. E voi sapete che l'Africa è stato per un certo tempo, nel passato, il serbatoio dei negrieri, dove catturavano gli uomini di colore, gli africani, per poi avviarli, diciamo, altrove, E questi, da una vita libera che avevano nel loro habitat, nel loro ambiente, poi erano schiavizzati e schiavizzati in malo modo in altre parti, diciamo, del pianeta, in America o dalle altre parti. Ora è successo, un fatto veramente accaduto, che uno schiavo era riuscito in qualche modo, ecco, a sfuggire ai suoi tiranni, no? Ai suoi, quelli che lo avevano fatto prigioniero, e trovò rifugio presso una missione dove c'era un missionario, e qui fu rintracciato da quelli che lo cercavano, dai suoi proprietari, perché lo volevano riacciuffarlo, lo volevano riprenderlo per dare poi anche una lezione agli altri, no? di scoraggiamento a ribellarsi. E allora, quando è stato poi raggiunto dai suoi ex proprietari, ecco, allora il missionario venne un'idea. Disse a questi che lo cercavano: se voi lo riprendete, sicuramente, insomma, quest'uomo avrà dei patimenti, subirà, non so qual è diciamo, il tipo di pena che gli è riservata. Voi non guadagnereste nulla, però io lo voglio comprare. Ditemi quanto costa, io vi do il denaro e lo compro, lo prendo per me. E questi giustamente, va bene, d'accordo, così l'hanno venduto. E sono andati via, e questo qui è rimasto lì nella missione. Subito dopo il missionario gli ha detto: bene, da ora in poi tu sei libero, puoi andare dove vuoi. E allora la prima cosa saggia che ha fatto questo ex schiavo, ora libero, ecco il ragionamento dello spirito, nell'illustrazione che ho fatto. Allora quest'uomo risponde e dice: se io da qui vado fuori, io diventerò di nuovo schiavo degli ex proprietari. Io voglio rimanere qui, e per gratitudine, per riconoscenza, per la liberazione che mi è stata data, come uomo libero, io voglio servire qui il mio nuovo padrone, che ha pagato il prezzo del mio riscatto. Ecco la differenza: la schiavitù infelice del peccato, il peccato padrone tiranno che è entrato con inganno nella nostra famiglia, nella nostra umanità, si è presentato come ospite ad Adamo ed Eva, e poi è diventato tiranno, è diventato signore, che ha signoreggiato e continua a signoreggiare, a schiavizzare, a rendere la vita dell'infelice peccatore sempre più infelice, sprofondando sempre di più nella sua angoscia, nella sua colpa e nella sua perdizione. E allora ecco che l'Apostolo Paolo presenta questo passaggio. E credo che se quest'oggi in te non è avvenuto ancora questo passaggio dalla schiavitù del peccato che ti rende infelice, rende infelice la tua vita, alla servitù, dal duro servaggio del peccato alla servitù di Cristo, dove qui trovi la tua pace, la tua gioia nel servizio, la tua responsabilità, la tua dignità riconquistata e guadagnata da uomo libero, e da uomo libero servire, onorare il Signore e adorare, perché solo quando si è liberi dall'orgoglio, dal peccato, dall'egoismo e tutto quanto, che si può veramente essere liberi nel celebrare, lodare, servire, onorare il Signore, la società e anche, diciamo, il prossimo. Quindi ecco, questa illustrazione spero che abbia gettato maggior luce su quanto l'Apostolo Paolo ci sta dicendo, ci sta parlando. Veniamo allora a questo schema. Voi avete notato qui che ho presentato un prospetto, c'è una nota mancante, c'è un qualcosa che viene, che manca, che dovrei aggiungerlo, perché vuole essere uno schema, un prospetto, diciamo, molto condensato del capitolo 8 dei Romani. E qui manca la, diciamo, la citazione del testo, Romani capitolo 8, lo devo aggiungere. Quindi, come vedete, nella Trinità, che è presente nel capitolo 8 che l'Apostolo Paolo scrive, e che è un capitolo molto lungo, magari lo potete leggere per conto vostro, dove qui l'Apostolo Paolo spende, diciamo, dei termini, delle parole, dei versetti sulla dottrina della Trinità. L'Iddio Padre che manda il suo Figlio, al versetto numero 3, che ha mandato il suo Figlio, e il Figlio di Dio nella sua carne, ecco, si è presentato agli uomini. E questo sicuramente è un elemento cristologico non da poco, da sottolineare, perché va in sintonia con quanto l'Apostolo Giovanni scrive sia nella sua prima epistola che nel Vangelo, cioè che la parola, il Logos, la parola si è fatta carne ed è venuta a, diciamo, ad abitare tra noi. E poi nella prima epistola l'Apostolo Giovanni spende più parole nel dire che questa carne, che è quella del Figlio di Dio, questa carne è stata toccata, contemplata, l'abbiamo udito e tutto quanto il resto. Allora qui l'Apostolo Paolo è in perfetta sintonia con quanto dice il suo collega apostolo Giovanni. Torneremo per qualche istante su questo versetto. Allora qui vedete, nella dottrina della Trinità, dell'Iddio uno e trino, l'Apostolo Paolo pone un accento molto 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 marcato e forte sulla persona e l'opera dello Spirito Santo. Leggete questo capitolo perché è veramente di una ricchezza straordinaria e di un conforto, di una consolazione e di un approfondimento per radicare sempre più in profondità la fede che noi abbiamo nell'Iddio uno e trino. E allora abbiamo, prima di tutto, la vita nello spirito. L'Apostolo ha parlato la vita dell'uomo nella carne, e qui per carne non bisogna intendere questa, no? Nel senso letterale, ma della natura peccaminosa, della natura umana votata alla incredulità, alla disubbidienza e alla ribellione a Dio. La natura umana che è sempre ostile a Dio ed è in conflitto contro Dio e vive la sua inimicizia contro Dio. Bene, lo Spirito Santo, la vita nello Spirito, vale a dire nella vita di uomini e donne rinnovati, ecco, la prima azione che fa è che sottomette la nostra natura peccaminosa carne, la sottomette ad una nuova legge, appunto alla legge di Dio, la legge di Cristo. La tiene sempre sottomessa, ammansita, appunto, tenendola sotto scacco. Ora, se il Signore Gesù Cristo è colui che ha sconfitto il peccato alla croce, dando la sua carne alla croce per sacrificio, ebbene, con la risurrezione e, diciamo, l'esaltazione e l'ascensione di Gesù Cristo alla destra del Padre, non finisce qui, perché il peccato continua ad essere sconfitto da un altro Cristo, che sarebbe lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non solo è presente nella nuova, diciamo, vita dello giustificato per sola fede, ma sottomette la nostra natura peccaminosa, che è sempre in rivolta contro Dio, la sottomette ad una nuova legge, ad un nuovo regime, ad una opera che il Dio ha, diciamo, impiantato in ciascuno di noi. Questa, diciamo, è al versetto numero 7, dal versetto numero 7 al versetto numero 9, trovate questo principio, l'opera dello Spirito Santo. Secondo punto, l'opera dello Spirito Santo egli attesta, certifica che siamo figli di Dio. Versetto numero 16, quindi apparteniamo a Dio, siamo figli di Dio, e questo è, diciamo, lo spirito di adozione. Poi, ancora un altro punto, lo Spirito Santo si fa garante della nostra eredità, noi coeredi di Cristo. Versetto numero 17, abbiamo una eredità in, diciamo, in Dio, coeredi di Cristo. E poi il quarto punto, la quarta, diciamo, opera, è che viene in aiuto alla nostra debolezza e intercede per noi. Versetti 26-27. E poi l'apostolo Paolo conclude il capitolo 8, ecco, con un inno di trionfo dell'Iddio uno e trio, dove i progetti di Dio, i piani di Dio non conosceranno nessuna sconfitta, nessun ripensamento, perché andranno in porto e sono, diciamo, esaltano la gloria di Dio. Questa è la conclusione, l'inno che l'apostolo Paolo compone, che nessuno potrà separarci dall'amore, diciamo, dall'amore di Dio. Quindi questo è un po' il prospetto che abbiamo davanti. Poi ancora, sempre nel capitolo 8, sempre nell'ambito della dottrina della Trinità, avete le modalità dello Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio, ecco, è uno spirito di vita. Di vita, versetto numero 2, di vita. Gesù ebbe a dire: io sono la via, la verità e la vita. Qui lo Spirito di Dio è vita, e dà la vita. Cosa vuol dire? Vuol dire che dalla morte spirituale noi siamo passati alla vita. Ma c'è qualcuno che garantisce la nostra vita continua davanti a Dio. È lo Spirito Santo che mantiene in vita, ci vivifica e ci mantiene in vita davanti a Dio, viventi, non più morti spiritualmente nel peccato. Versetto numero 6, la seconda modalità dello Spirito Santo è uno spirito di pace. Di pace. Ricordate che al capitolo 5 l'apostolo Paolo dice che noi abbiamo ottenuto pace grazie, appunto, al Signore Gesù Cristo, giustificati per fede. Ecco, noi abbiamo pace con Dio. E lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, ecco, mantiene costantemente in vita questa rappacificazione che c'è stata guadagnata e che abbiamo ottenuta per la sola fede in Cristo Gesù. Terza modalità è lo spirito di risurrezione, versetto numero 11. E qui abbiamo in maniera marcata, molto forte, anzi lo leggo perché qui veramente c'è una illuminazione straordinaria sulla l'opera dell'Iddio uno e trino. Qui è tutta quanta la Trinità coinvolta in quest'opera, no? quando dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti, lo Spirito Santo ha risuscitato Gesù dai morti, vedi? Abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita, ecco, che abita in voi. E difatti noi sappiamo che è il Padre che ha risuscitato il Figlio, dando ragione al Figlio e dando torto ai suoi torturatori e ai suoi crocifissori, facendo trionfare la giustizia. Ma è detto anche che Gesù Cristo è colui che è risuscitato dai morti. Io ho potestà, ho potere, autorità di deporre la vita e di riprenderla. Allora voi vedete qui uno spirito di resurrezione. Bene, tutto quello che è accaduto a Gesù Cristo e il suo corpo che è stato risuscitato e ora glorificato, questo accadrà anche a noi. I vostri corpi, il tuo corpo che oggi tu credi in Cristo Gesù come tuo personale Signore e Salvatore, ha questo destino glorioso, ha questo destino risplendente, ha questo destino veramente grandioso, straordinario, perché quell'Iddio Padre e lo Spirito Santo che hanno esercitato tutta la loro, il loro potere, la loro potenza, la loro onnipotenza nel risuscitare Gesù Cristo dai morti e risuscitarlo nel corpo, e corporalmente Gesù Cristo è risuscitato, nel quale abita tutta la pienezza della Deità, ebbene questa stessa potenza il Dio la eserciterà nel giorno che Egli ha, diciamo, predestinato e destinato nel risuscitare il tuo corpo, nel renderlo glorioso e nel tenerlo glorioso per tutta l'eternità. A differenza del destino infelice di colui che vive ora in uno stato di inimicizia contro Dio, che sì sarà risuscitato dai morti, ma sarà una resurrezione verso la perdizione, l'allontanamento definitivo da Dio. Quarta modalità, adozione. Non soltanto noi siamo stati liberati dal potere del peccato, liberati dalla condanna, come inizia qui al capitolo 8, versetto 1, non c'è più nessuna condanna, ma siamo anche diventati figli di Dio, siamo stati adottati quali figli di Dio. E quali figli di Dio ora noi abbiamo un padre. Non avevamo prima un padre, avevamo come padre Satana, ora abbiamo come padre Dio, il padre, diciamo, che è Dio, verso cui noi possiamo gridare Abba Padre. Appena nati nello spirito forse non sapete come chiamare Dio. Ebbene, la prima parola che un neonato viene sulla bocca qual è? Abba, papà, babbo, E questa è la prima parola, e quando il Signore si sente chiamare papà, Abba, che è stato sulle labbra del Signore Gesù Cristo, le stesse parole lo Spirito Santo le mette sulle nostre labbra e nella nostra bocca, chiamandolo Dio, papà, Abba. La prima parola in aramaico, Abba, e questo è lo Spirito di Dio che compie quest'opera. Autenticazione, e questo l'ho già detto, vale a dire che al versetto numero 16, che lo Spirito, ecco, si identifica perfettamente, completamente, totalmente in ciascuno di noi, prendendo il possesso della nostra vita, e che, diciamo, garantisce e gli mette il sigillo sul fatto che siamo. E poi l'ultima modalità è l'intercessione. Lo Spirito Santo viene in aiuto alle nostre debolezze ecco, intercede per noi nella preghiera e in questa opera che egli porta avanti. E come vedete, tutto questo è nel solo capitolo 8, è ripetuto decine e decine di volte la parola Spirito Santo, Spirito. Ecco, allora noi possiamo ringraziare il Signore, essere riconoscenti a Dio, perché l'Apostolo Paolo non si è fermato al capitolo 7, alla infelicità della sua schiavitù al peccato, ma poi è andato avanti, e qui allora, ecco, si vede tutto lo splendore, diciamo, di questa bellissima argomentazione che l'Apostolo Paolo sta, diciamo, sta facendo. Bene, credo che abbiamo, sì, ecco, dobbiamo avviarci alla conclusione. Qualcos'altro ancora sulla, diciamo, sull'espressione Abba Padre, ecco, e questo grido che viene dal cuore, e questo è lo stesso grido che l'Apostolo Paolo fa, diciamo, quando dice me uomo infelice. Adesso invece lui grida di gioia, esulta di gioia, di felicità, perché in Cristo egli ha ritrovato Dio quale padre. Ecco. Bene, conclusione, qualche parola, permettetemi ancora di concludere. Dopo tutto questo che noi abbiamo meditato, letto sullo Spirito Santo nell'ambito della Trinità, e che continuerete poi magari per conto vostro su questo capitolo 8, continueremo noi a considerare la persona dello Spirito Santo nell'ambito della Trinità un Dio minore? No? Oppure un Dio fanalino della coda di questa Trinità? Continueremo noi a considerare lo Spirito Santo, la sua persona e la sua opera come l'Iddio onnipotente, consustanziale al Padre e al Figlio, uguali in potenza, uguali in, diciamo, nella sostanza, nell'essenza come Dio. Faremo noi delle scelte responsabili di vivere la vita nuova che lo Spirito Santo continuamente rinnova? Quali sono allora le azioni? Quali sono allora le nostre scelte? Noi ci piegheremo in due sulla nostra infelicità di cadute e ricadute, di disubbidienze a Dio? Oppure, ecco, lo Spirito Santo è colui che può sollevarci e può considerarci ancora come figli di Dio e lavorare nella nostra vita. Ecco, io concludo così con queste domande, perché queste domande possano, diciamo, interpellarci e avvicinarci con un passo in più alla conoscenza del Dio uno e trino. Grazie.